Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il nostro essere creati ad immagine e somiglianza di Dio, comunione, ci chiama a comprendere noi stessi come esseri in relazione e a vivere i rapporti interpersonali nella solidarietà e nell'amore vicendevole, dalla famiglia alle amicizie all'ambiente di lavoro, tutto. Sono occasioni concrete che ci vengono offerte per costruire relazioni sempre più umanamente ricche, capaci di rispetto reciproco e di amore disinteressato.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare di vita consacrata e lo facciamo attraverso un libro di Angèle Villeguet dal titolo Un segno di speranza nella disperazione. È un libro edito da Nova Millennium Rome. Angèle Villeguet, nostra ospite qui in studio, benvenuta.
Grazie.
Il suo libro, dicevamo, parla appunto della vita consacrata, ma comincia parlando delle difficoltà che la vita consacrata incontra, difficoltà che lei divide in due capitoli, difficoltà ad intra e difficoltà ad extra. Che cosa intende dire per difficoltà ad intra?
Allora, le difficoltà ad intra sono le difficoltà che i consacrati trovano oggi nelle comunità religiose, soprattutto in Europa. Queste difficoltà, secondo le interviste che anche io ho fatto ai consacrati, anche io stessa sono una consacrata, so come sono le cose. Allora, una di queste difficoltà che ho notato sono l'allarmante invecchiamento dei membri. Mm-hmm. Mentre una volta in Europa si aprivano le case per i giovani in formazione, adesso tante comunità hanno questo problema di aprire le case per le suore e i frati anziani, le case di riposo. Allora, sì, questo crea un po' di difficoltà anche per i membri più giovani che vogliono fare l'attività. Questa è una delle difficoltà. Anche questo fatto della chiusura delle opere. Tante case adesso sono state create molto grandi per le opere apostoliche, perché avevano tanti membri. Uh-huh. Adesso sono diminuiti, e soprattutto nelle città come Roma e altre città, purtroppo alcuni che possono hanno messo l'albergo, una parte, e altri non riescono a mettere nulla perché alcuni case, soprattutto generali e provinciali, sono costruite con un solo ingresso, non possono fare nulla, sì, solo i membri sono dentro.
Uh-huh. L'altra difficoltà di cui si parla molto spesso è quella della diminuzione delle vocazioni.
Ecco, la diminuzione dei membri. Anche nel libro ho parlato di questo, perché è incluso comunque la diminuzione delle nascite in Europa, perché sono pochi figli, mentre prima c'era una famiglia aveva 6-7 figli, almeno 2 si consacravano. Oggi con 1, 2 o 3 diventa difficile. Mm-hmm. Questa è la difficoltà primaria che sta all'esterno della vita consacrata. Mm-hmm. E poi all'interno, e purtroppo è così, oggi non vogliono più sapere. Io sono in relazione con tanti giovani nell'accompagnamento e nel discernimento, e loro, tanti dicono che non, loro nascono sapendo che si devono sposare e basta. Non fanno caso, non hanno mai pensato a quell'altra vocazione.
Alla possibilità di consacrarsi.
Sì, mm-hmm, alla possibilità di una consacrazione. Sì. Dunque nel cammino qualcuno riesce a rispondere.
Sì. Questo mi sembra che però si inserisca poi in un'altra difficoltà che lei comprende invece nel capitolo delle difficoltà ad extra, e cioè ad una secolarizzazione della nostra società. il fatto che appunto non si preveda neanche l'ipotesi, no, di una consacrazione, è inserito all'interno di un mondo che ha proprio, è in crisi religiosa, ha perso questi valori.
È vero, sì. L'Europa, no? Io dico spesso che sta a KO, perché ha perso troppo tutto, i valori, vediamo tutte queste leggi che mettono. I giovani subiscono, perché uno che nasce e cresce in questa situazione proprio veramente, e lo radicalmente ontologica, noi possiamo dire. È una situazione per me un po' abbastanza tragica, che c'è bisogno dell'intervento della Chiesa. E questa difficoltà, troppo secolarizzazione, non c'è più il senso del sacro, di tutto.
Lei inserisce in questi problemi anche però un capitolo che mi sembra interessante, proprio sui mezzi di comunicazione. Sì. In che senso potrebbero appunto agire in favore della vita consacrata?
Allora, i mezzi di comunicazione li ho parlato in generale anche nella società odierna, no? Perché tutte queste notizie che ci danno influiscono dentro la persona. E anche i religiosi, no? Nella vita consacrata, in questo capitolo, quando ho parlato dell'internet pure, no? Allora, l'internet può essere pericolosa in una vita comunitaria, mentre la persona sta sempre in relazione con scrive e non riesce a vivere la vita comunitaria come si deve, perché l'internet per forza non ti risponde come una sorella. E affrontavo concretamente una cosa, mi ricordo, abbiamo un po' riso con Don Dario Vigano, che che dicevo ai superiori che mi raccomando, più dite alle suore o ai frati di non avere il cellulare, siamo in 2016, più avranno i di nascosto. Perché ci vuole un'educazione anche all'interno della vita consacrata sui mezzi di comunicazione, l'educazione alla responsabilità. Ognuno sa quale scelta ha fatto e deve essere responsabile, non è che la superiore o il superiore deve stare appresso dicendo che mi raccomando non fare questo, non fare questo. Sì. Dunque ci vuole un equilibrio sia nel mondo odierno che nella vita consacrata.
Lei affronta nel terzo capitolo un tema serissimo, molto grave, che d'altronde è ripreso anche nel titolo appunto del suo libro, cioè quello della disperazione, la disperazione che si registra nel mondo moderno.
Sì. Ecco che entro nel tema, la persona che mi ha guidato, che adesso sto facendo il dottorato di ricerca in filosofia con Gabriel Marcel. Allora, lui, quando lui parla della speranza, dice che il contrario della speranza è la disperazione. Allora, da lui ho preso questo punto. Nel mondo moderno c'è proprio la disperazione, si vede i segni della disperazione. Vede, come ho detto, che sono in relazione con tanti giovani e poi tramite i giovani conosco le loro famiglie, conosco le famiglie, la situazione odierna. E nelle famiglie, sia nelle famiglie che fuori, ci sono tanti segnali. Gente, se guardo intorno, gente tutta nervosa. Allora che cosa non va? Depressi. Tanta gente che ha tutto, ma non è contento, è depresso. Allora proprio questo vedo la disperazione. E l'ho messo come il segnale della disperazione. Penso proprio che questa incapacità di credere, di non credere più a nulla. Per loro la religione è superata, la fede è superata.
Lei arriva fino a parlare anche di suicidio, che è una sorta di conseguenza quasi naturale appunto della disperazione.
Sì. Alcuni proprio arrivano proprio al suicidio, perché la televisione ha dato alcuni dati, per esempio questa crisi economica che abbiamo attraversato, che stiamo ancora attraversando, e proprio per questa mancanza di fede che la gente non riesce a superare queste difficoltà, si suicida. Sì. È proprio l'estremo che non riescono,
certo.
La conseguenza della disperazione.
Lei ha parlato di Gabriel Marcel, no? Di questo esistenzialista cristiano, possiamo definirlo così, francese. E in che modo? Perché è stato un po' una guida veramente per tutto quanto il volume, non soltanto per registrare appunto questa situazione di crisi che il mondo sta vivendo, ma anche nel momento in cui parla della proposta invece della vita consacrata, proposta che è un segno di speranza proprio in questo mare di disperazione. In che senso la vita consacrata può essere invece un segnale di speranza?
E la vita consacrata può essere un segno di speranza, proprio come dicevo, no, di Gabriel Marcel, che mostra la speranza, una speranza concreta, illuminata. Dunque la vita consacrata può, come nella seconda parte del libro ho parlato di questi consacrati che vivono le difficoltà dentro e fuori, e però non possono cadere nella la vita consacrata come entità in sé non può cadere nella disperazione perché è retta da Cristo, ma i membri possono essere scoraggiati dopo essere ritornati ai sacramenti come discepoli di Emmaus. Prendono questa luce di Cristo e danno all'uomo odierno, perciò loro vivendo nella luce di Cristo con l'Eucaristia che celebrano ogni giorno e la meditazione della parola di Dio, e sono chiamati a dare questa luce di Cristo all'uomo odierno per illuminarlo, incoraggiarlo. Oggi come oggi la gente ha tanto bisogno di essere ascoltato, di trovare un punto di riferimento. È questo.
L'immagine dei discepoli di Emmaus che appunto citava mi sembra molto bella e molto calzante, no? Rispetto alla proposta della speranza, perché è proprio il senso del camminare in compagnia di Cristo, no? E infatti la domanda poi dei discepoli è: non ci ardeva forse il cuore nel petto?
È vero, sì. Infatti quello che dicevo nel libro è: mentre noi viviamo spesso queste difficoltà, no? Ci scoraggiamo, oddio non abbiamo più vocazione, oddio c'è questo, il mondo non si capisce nulla. Allora, ricordarci che Cristo vive accanto a noi lo stesso, vive accanto all'uomo odierno. Allora, perché a noi anche si deve ardere questo cuore? Purtroppo alcune volte sembra che non ci arde questo cuore veramente. Sì. Lui è presente come ai discepoli di Emmaus, che erano scoraggiati.
Vorrei sottolineare due aspetti che oggi sembrano un po' dimenticati, ma che invece la vita consacrata richiama continuamente all'uomo, cioè il concetto della vocazione e il concetto della sequela. Ogni uomo è poi chiamato,
certo,
in qualche modo, no? Ad una vocazione,
sì,
ad una sequela.
Allora, come nel libro, non ho preso anche nella vita consacrata di Giovanni Paolo II.
Sì.
Allora, se ogni uomo è chiamato a una sequela di Cristo. Allora, tutti noi siamo chiamati a seguire Cristo. E ho fatto la differenza. I consacrati sono chiamati a seguire Cristo, ma a conformarsi a Cristo, essere cristiformi. Dunque prendere i sentimenti di Cristo, vivere come Cristo con questi tre voti di povertà, castità e obbedienza. Questa è la differenza. Però tutti noi, tutti i cristiani seguono Cristo, ma i consacrati devono, l'uomo di oggi deve vedere i consacrati e dire: ecco Cristo che sta passando. E deve proprio così è la teoricamente.
Sì. Lei chiude il suo libro con le attese di Papa Francesco per la vita consacrata. Quali sono? Vogliamo richiamarle un po' in qualche modo?
Allora, che cosa mi ha ispirato questo libro? Scusa se faccio un po'
certo,
di introduzione.
Certo.
Sia il principio speranza di Gabriel Marcel che Papa Francesco. Perché quando ha aperto l'anno della vita consacrata, quando ha scritto questa tesi, ho detto: ma è un segno di speranza, perché dice ai religiosi di svegliare il mondo, dice di essere uomini e donne di speranza, uomini e donne di comunione. Sì, tutto questo e tutta questa tesi di Papa Francesco sono proprio un segno di speranza per l'uomo di oggi, di essere gioiosi. Che bello, dice che mi raccomando, veramente è come un Papa Francesco dice che dove ci sono i religiosi c'è gioia. Quello vorrei che sia così, che di essere gioiosi nel mondo di oggi, malgrado le cose che non vanno, che siano gioiosi veramente. Nel libro, per esempio, ho fatto una battuta, no? Allora, un uomo ci diceva, sai che ho incontrato una giovane suora e l'ho detto, sorella, Cristo è risorto, perché era triste. Allora, infatti, oggi come oggi c'è bisogno, incontri, deve, la, questa gioia che veramente nonostante tutto Cristo sta con noi e questa gioia deve contagiare gli altri. Sì. Ecco Papa Francesco, mi è piaciuto tanto questa tesi che vuole nel religioso oggi.
Sì.
E poi l'anno di misericordia.
Certo,
che ho concluso, ho concluso il libro con l'anno di misericordia, questa chiamata, questo sguardo che Gesù aveva fatto a Matteo secondo il misericordia vultus di Papa Francesco. E anche noi oggi Gesù è passato nel nostro villaggio, nelle nostre strade, ha chiamato Angela, ha chiamato Marco, ha chiamato Giovanni, Giovanna, e tutti i consacrati Gesù li ha chiamato con nome. Dunque con uno sguardo di misericordia anche l'uomo odierno Gesù guarda con uno sguardo di misericordia.
Sguardo, sì.
E ho concluso il libro proprio con quello che diceva Santa Teresina, no? Anche se avesse commesso il più peggiore dei crimini, per sempre io crederò che il Signore avrà misericordia di me. Dunque ogni uomo, anche se ha peccato, ha fatto un peccato grandissimo, gravissimo, il Signore li perdona, avrà misericordia. Il peggio è solo che noi non ci perdoniamo. Il Signore ci perdona sempre. Questo è, perciò dicevo che questo libro riguarda i consacrati, sì, che è un filo roso per una metodologia, ma riguarda tutti. Ho affrontato pure anche la crisi di famiglia oggi.
Certo,
pure, infatti,
sì.
E riguarda tutti il libro.
E soprattutto lei parlava di questo contagio della gioia e lei lo porta con sé veramente, per cui grazie di averla portata anche qui nel nostro studio di registrazione questa mattina. Ringraziamo dunque Angèle Bileguet, che è l'autrice del libro Un segno di speranza nella disperazione, vita consacrata. È un libro edito, lo ripetiamo, da Nova Millennium Rome, e grazie dunque ad Angèle Bileguet di essere stata con noi.
Grazie.
È con molto piacere che presentiamo la settima edizione di una iniziativa che abbiamo seguito nel corso degli anni sempre con molto interesse, ed è Pistoia Dialoghi sull'Uomo, che giunge appunto, come vi dicevo, quest'anno la settima edizione, che si svolge il 27, il 28 e il 29 di maggio. Ne parliamo con la direttrice e ideatrice appunto di questi dialoghi, che è Giulia Cogoli, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, un'iniziativa che è giunta già alla sua settima edizione, che ha visto un successo, devo dire, crescente nel corso degli anni. Nella scorsa edizione c'erano 20.000 presenze appunto in queste giornate dedicate ai dialoghi sull'uomo. E in che cosa consiste l'originalità di questa iniziativa? Perché dialoghi sull'uomo?
Dialoghi sull'uomo sono un festival di approfondimento culturale che hanno scelto come angolatura quella dell'antropologia del contemporaneo. Questo significa mettere l'uomo al centro, le tematiche che riguardano l'uomo, e naturalmente per approfondire, per parlarne, abbiamo ospiti antropologi italiani e stranieri, ma anche sociologi, filosofi, scrittori. Ogni anno poi abbiamo un tema. Abbiamo affrontato negli anni l'identità, l'alterità, il viaggio, il corpo, il dono, la condivisione, e quest'anno siamo arrivati al tema del gioco. Il titolo infatti di questa edizione è L'umanità in gioco, società, culture, giochi.
È un tema che in qualche modo ovviamente mette un po' di buon umore, no? proprio per il suo senso così sereno, rasserenante, però in realtà il gioco verrà affrontato da diversi punti di vista, anche quelli più problematici in qualche modo.
Innanzitutto dobbiamo dire che la cultura nasce in forma ludica. L'uomo, come dire, è tale anche perché ha saputo giocare fin dall'inizio. parlare di gioco non è solo una situazione divertente, anche se avremo naturalmente dei giochi di caccia al tesoro, dei cruciverba di piazza, ma significa affrontare molti temi, anche difficili. Per fare un esempio, la ludopatia, che è uno degli argomenti forse più nascosti, ma purtroppo più attuali nella nostra società contemporanea, quella che vogliamo anche definire la corruzione del gioco, sarà al centro di una conversazione fatta con il sociologo Marco Dotti e sarà anche in parte il tema della mostra fotografica di Ferdinando Scianna, mostra dedicata al tema del gioco, ma che vedrà un'installazione fotografica proprio su questo tema, perché vorremmo davvero non dimenticare anche gli aspetti della corruzione, gli aspetti più deleteri del gioco, dove l'uomo si perde.
Ci saranno, come ogni anno succede, anche degli spettacoli legati poi appunto a questo tema. E vuole segnalarmene qualcuno?
Sì, devo dire abbiamo delle giornate molto intense, conferenze, dialoghi e poi alla sera anche momenti un po' più rilassanti, quindi letture, abbiamo ospite Joelle Dix, il grande attore che leggerà Novella degli scacchi di Stephen Zweig, forse uno dei racconti più belli dedicati a questo tema. Devo dire non è stato facile sceglierlo perché quasi tutti gli scrittori si sono dedicati, hanno parlato di gioco. Ma questo di Stephen Zweig è veramente un racconto molto speciale. Peraltro ricordo che parleremo di letteratura anche in una conferenza con Alessandro Piperno, con lo scrittore Alessandro Piperno, che affronterà il tema del gioco in Nabokov. Nabokov in svariati suoi romanzi ha parlato del gioco e anzi la sua scrittura può essere anche interpretata come una forma di gioco, di rimandi, di stretti. Abbiamo poi uno spettacolo molto speciale, è uno spettacolo raccontato, parlato, in cui il più grande trasformista al mondo, Arturo Brachetti, colui che ha fatto del gioco la magia dello spettacolo, si racconterà proprio per gli spettatori dei dialoghi e metterà in scena alcune delle sue magie straordinarie, spiegando appunto come l'illusione e la magia sia una forma di spettacolo straordinaria. Tornando un po' a quello che dicevamo, il gioco è un tema trasversale, da quando si nasce fino a quando si è anziani, ed è un tema che ci forma. Una delle cose che a me sta più a cuore è una conferenza che terrà la professoressa Anna Oliviero Ferrari, se mi sta a cuore perché l'abbiamo intitolato Giocare per imparare a vivere. La professoressa Ferrari, infatti, Oliviero Ferrari, spiegherà bene come imparare a giocare fin da bambini, avere la libertà di giocare all'aria aperta, giocare anche da soli, è un elemento che può cambiare radicalmente la nostra vita. I bambini che hanno giocato, che hanno avuto la possibilità, al punto proprio anche di giocare liberamente, sono mediamente meno depressi, meno ansiosi, più intraprendenti, hanno rapporti migliori con i loro coetanei, ricorrono meno a droghe e ad alcol durante l'adolescenza. Quindi vede come il gioco è un elemento fondante proprio anche della salute psichica dell'uomo.
È una cosa seria il gioco. Bene, io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia. Volevo rimandare però al sito, no? Dove è possibile vedere tutto quanto il programma per chi volesse raggiungere appunto Pistoia e partecipare a questi incontri. E vuole ricordarlo?
dialoghisulluomo.it, sul sito c'è tutto il programma, tutte le informazioni, si possono anche acquistare i biglietti. Ricordo che le conferenze sono a pagamento, 3 euro, un biglietto molto basso, ma è necessario acquistarlo online sul nostro sito. Ricordo che c'è anche una mostra fotografica appunto di Ferdinando Scianna e poi tanti giochi anche per stare assieme in maniera culturale ma divertente.
Benissimo, grazie allora Giulia Cogoli di essere stata in nostra compagnia, in bocca al lupo anche per questa 7ª edizione dei Dialoghi sull'Uomo.
Grazie a voi.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.